Diventare un po' più complicato. A proposito, spero che lo sapete, penso che lo sapete, c'è una chiesa di lingua inglese che si incontra sempre qui, le domeniche al pomeriggio alle 5:30, e se volete praticare un po' il vostro inglese siete sempre benvenuti a partecipare. Jim è davvero un ottimo servo del Signore, un predicatore davvero molto molto unto. Io sono stato sotto la sua predicazione per quasi 2 anni e davvero mi ha edificato tanto. Vi incoraggio a venire qualche volta alla chiesa di lingua inglese. Purtroppo questa mattina tocca ascoltare me, mi dispiace, non c'è Jim, ci sono io, pazienza. Però ecco, le cose stanno così. E noi continuiamo col nostro percorso attraverso il libro dei Romani, nel libro dei Romani. Stiamo arrivando a un punto, come dire, cruciale nel nostro percorso per il libro dei Romani. Settimana prossima finiremo con quello che è la parte più teorica, teologica, e cominceremo a parlare del risultato, dell'effetto che dovrebbero avere tutte queste realtà che abbiamo studiato nella vita pratica del credente nato di nuovo. E Romani 11, dal versetto 1 al 24, non vogliamo prendere tutto il capitolo, vogliamo focalizzare soprattutto i versetti dall'11 fino al 24, e vorrei chiedere a Enzo se puoi leggere questa mattina Romani 11, dall'11 fino al 24. Amen. Signore, ti chiediamo di veramente darci la lucidità, illuminaci, Signore, con tuo spirito, per aiutarci a capire questi versetti che tu hai fatto scrivere per il nostro beneficio, per la nostra edificazione. Aiuta ogni fratello, ogni sorella, Signore, a poter focalizzare davvero per questi pochi minuti che abbiamo di fronte alla tua parola, Signore, a focalizzare ed essere precisi e come un laser, Signore, cercare di attingere quello che è la vita che tu hai da donarci spiritualmente attraverso la tua parola. Aiuta me, Signore, ad essere chiaro, ad essere, Signore, ad essere giusto in quello che dico, che siano le tue parole quello che viene predicato questa mattina. Nel nome tuo, Gesù. Amen. Magari avete sentito ciò che è successo qualche mese fa nella chiesa presbiteriana negli Stati Uniti. Loro, dopo una lunga deliberazione, hanno deciso con un voto del 76 verso il 24% che nelle loro chiese le coppie omosessuali possono sposarsi. Hanno dato la loro benedizione a questi matrimoni. Qualche mese fa parlavo con una mia vicina di casa e lei mi diceva: Keith, tu che sei pastore evangelico, me ne puoi portare il clicker, grazie Andrea, tu che sei pastore evangelico, diceva, spiegami una cosa, perché le vostre chiese evangeliche, permettono, danno la loro benedizione ai matrimoni gay? Spiegami per questo. E io avrei voluto dirle: guarda, no, ti sbagli, le chiese evangeliche non danno il loro, come dire, approvazione ai matrimoni gay. Purtroppo questa non è la realtà. La maggior parte delle denominazioni evangeliche stanno andando in quella direzione. La Chiesa Battista in Italia, la UCEBI, è uscito con un documento che dice che loro adesso danno la loro benedizione al matrimonio gay. La Chiesa dei Metodisti, la Chiesa dei Valdesi, la stessa cosa. E una gran parte delle chiese evangeliche in Europa danno la loro benedizione a queste unioni. E ovviamente questo ci porta a riflettere, giusto? Ci porta a porci delle domande. Soltanto per portare il nome Chiesa o per portare l'etichetta Chiesa evangelica, vuol dire questo che è veramente una Chiesa? Ora, il proposito questa mattina non è quella di bastonare gli omosessuali, non è quello, è solo una illustrazione di quello che vogliamo dire questa mattina. Se avete qualche dubbio su quello che la Bibbia insegna sull'omosessualità, potete andare a ascoltare qualche messaggio che c'è sul nostro sito. E ovviamente la nostra convinzione per quanto riguarda gli omosessuali è che sarebbe la cosa meno amorevole dirgli: no, continuate a percorrere la vostra strada, sapendo che c'è il precipizio dalla quale stanno per buttarsi se non accettano il Signore. Però la storia della Chiesa, dalla sua nascita, è piena di storie molto tristi, di chiese che, siccome si sono addormentati sugli allori, si sono insuperbiti, sono diventati presuntuosi, si sono rimossi dal fiume dell'opera di Dio nel mondo. Si sono recisi, sono stati recisi dal piano di Dio. È la triste realtà di tante chiese, alcune le valuteremo più avanti. I versetti di oggi devono servire alla Chiesa di Dio come un avviso molto, molto diretto e molto forte. E questo è stato incluso nella parola di Dio, perché dobbiamo prendere nota, noi, Chiesa dei Gentili, da quello che è successo a Israele, per non fare noi la stessa fine loro. È un avvertimento molto forte, quello che il Signore ci rivolge stamattina. Israele fu stroncata per la sua infedeltà. E Paolo dice che la Chiesa può fare la stessa fine, se non rimane fedele. Ora, nel contesto di quello che stiamo vedendo questa mattina, Paolo sta ancora rispondendo alla domanda della situazione di Israele: cosa gli è successo a questo popolo di Dio? E la domanda più profonda che lui vuole rispondere è: se davvero Dio ha ripudiato il suo popolo scelto, che speranza c'è che lui non ci ripudierà a noi? Se lui non ha risparmiato il popolo di Dio, di Israele, che garanzia abbiamo noi che lui non ci respingerà a noi? E Paolo, in versetto 1, risponde alla domanda di nuovo, dice: Dio ha forse ripudiato il suo popolo? Lui dice: no di certo, no di certo, perché anche io, dice, anche Paolo stesso è un credente nel Messia. Israele, per la sua scelta, è stata tagliata fuori in gran parte, la maggior parte, però rimane ancora un residuo. Ed è quello che Paolo dice in versetti dell'1 al 9. Paolo dimostra che ci sono ancora degli israeliti che formano questo residuo. Ricordiamo, il residuo è un gruppetto minuscolo di persone all'interno di tutta la massa di Israele che ha creduto, e Paolo stesso fa parte di questo residuo. Hanno accettato il loro Messia. E questo residuo esiste non per la loro bravura, ma, come dice questo versetto, c'è un residuo eletto per grazia. Dio li ha scelti in mezzo alla massa di israeliti che sono diventati infedeli, lui per la sua grazia li ha scelti per preservarli. Oggi ci sono ancora dei giudei che fanno parte di questo residuo, si chiamano giudei cristiani giudei messianici, magari ne avete sentito parlare, sono della etnicità dei giudei israeliani, ma loro credono nel Messia, in Gesù Cristo. E poi vogliamo saltare al versetto 11 al 24 per entrare nella materia di questa mattina. Cosa dobbiamo imparare noi dall'esempio di Israele, questo popolo benedetto, questo popolo che camminava con Yahweh, vedeva i suoi miracoli, vedeva la sua presenza, ha ricevuto la rivelazione. Dove sono oggi? Dice Paolo. Dove sono oggi? Una cosa che a me stupisce tanto quando penso al simbolo della loro religione. Il simbolo della loro religione oggi qual è? Il muro del pianto. Ti viene da piangere, no? Il simbolo della religione dei giudei è il muro del pianto. Ti viene da piangere a te. Perché dici, da che posizione sono caduti? Che adesso piangono, rimpiangono quello che era la loro storia. E noi gentili conosciamo la verità di Dio solo da pochi secoli, e questo ci deve portare a riflettere. Ci deve portare a riflettere. Vediamo che Paolo dice in versetto 11 che la loro caduta però non è eterna. Dice, sono forse inciampati perché cadessero, la parola inciampare e cadere sono due modi di dire la stessa cosa, però cadere è molto più forte, e l'idea è che se sono caduti per sempre, definitivamente. E Paolo dice, no, di certo, la loro caduta è temporanea. La loro caduta temporanea ha permesso che noi gentili, mangia salsicce, mangia sangue, siamo stati immessi nel flusso del piano di Dio, però che poi alla fine il focus tornerà di nuovo sul popolo di Israele, quando tutti i gentili saranno entrati. E Paolo dice che la loro caduta, dice, è giunta agli stranieri per provocare loro gelosia. Loro gelosia. Cioè, il punto per il quale Dio ha innestato noi gentili nella Chiesa è perché i giudei dovrebbero vedere noi e dire, io voglio quello che hanno loro. Io voglio la relazione che hanno loro con il Dio dell'universo attraverso Gesù. E questo ci porta a riflettere. La nostra fede porta ad altri a dire, io voglio far parte di quello. La nostra fede porta le persone a dire questo. Vi ho raccontato settimana scorsa che ero in Germania nel 99 e che ha fatto un impatto grosso nella mia vita. E tante cose mi hanno toccato di entrare in contatto con questo gruppo di ragazzi, Willy, Ozzy, c'era uno che si chiamava Kuzenk, nomi strani tedeschi, c'era anche Deborah e Heidi, una sua cara amica. E tante cose mi hanno colpito quando sono entrato in contatto con questo gruppo, ma la cosa che mi ha toccato soprattutto era che la loro fede era vera, c'era una realtà nelle loro parole, nella loro vita spirituale che mi ha portato a me a dire, io voglio parte di quello, voglio far parte, voglio avere anche io quello che hanno questi miei amici. Mi ricordo che questa realtà, questa vera fede che avevano, non era come avere delle farfalle nello stomaco o cose campate in aria, era reale, ti permetteva di avere una conversazione, di essere anche chiamato a rendere conto ad un'altra persona perché sapevi che era per il tuo bene. Mi ricordo c'è una serata che due di questi ragazzi, Willy e Ozzy, facevano una discussione molto forte e in mezzo a questa discussione Ozzy ha detto a Willy, tu mi devi amare, nel contesto di una vera fede, di un vero amore dell'uno per l'altro. E mi ha toccato questo fatto che era vero, non era finto. Non era qualcosa che loro avevano fatto giusto per, che ne so, accontentare a qualcuno. Il cristianesimo nostro porta le persone a dire hanno qualcosa di speciale. O al contrario, porta la gente a dire perché mai vorrei farlo? Spero di no, spero che la nostra vita non stia mandando questo tipo di messaggio. Capitolo 12 ci farà capire che c'è un futuro ancora per Israele, e lo vedremo più settimana prossima. Dice che un giorno ci sarà la loro piena partecipazione. C'è un versetto nell'Antico Testamento che profetizza su questa inclusione dei giudei nel futuro piano di Dio. Dice, spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno affidato. Questo è profetizzato più di 500 anni prima del Messia. Prendiamo attenzione.
A colui che hanno trafitto e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. In quel giorno sarà un gran luto in Gerusalemme. C'è un futuro per Israele ancora. E adesso vogliamo focalizzare questi prossimi versetti, dove vogliamo veramente avere il focus questa mattina, dove attingiamo tanti messaggi importanti per la vera Chiesa. E vogliamo prima di tutto accettare gli avvisi di Paolo. La prima cosa che vediamo in versetto 17 è che la vera Chiesa è partecipe della linfa vitale. La vera Chiesa è partecipe della linfa vitale. E Paolo usa due immagini per descrivere la relazione tra Israele e i giudei. Usa questa immagine della massa o pasta, in versetto 17, dice che c'è questa pasta o massa santa, e anche usa quest'altra immagine degli ulivi, uno selvatico e uno naturale. E c'è una differenza categorica tra questi due gruppi di persone. Paolo dice che noi che eravamo gentili, inutili, l'olivo selvatico non serve a nulla, siamo stati innestati nel ulivo domestico. Siamo stati innestati. Perché? Per far parte anche noi della linfa vitale dell'olivo. L'altro giorno la mia famiglia e io siamo andati a fare un giro, una passeggiata, e Luca e io avevamo notato un grande albero, un pino, che perdeva tantissima linfa, tantissima resina. E scorreva giù dalla corteccia dell'albero. Luca mi ha chiesto: papà, cosa si può fare con questa resina? E oggigiorno purtroppo andiamo subito a guardare sul telefonino, ma non c'era campo. E ho detto: Luca, non so a cosa può fare l'uomo, magari alcuni di voi lo sapete, ma una cosa so, che il nutrimento di questo albero si trova dentro la linfa, la resina di questo pino, di questo albero. Senza questa linfa, la corteccia, il tronco, le viti e tutto quanto, le foglie, non possono crescere, non possono avere vita in sé. E vediamo che la vera Chiesa deve aver questa linfa spirituale che fluisce attraverso di essa. La Chiesa è un organismo vivente, dipende dalla linfa spirituale. Vediamo alcuni esempi qua. Paolo parla dell'importanza di essere un organismo spirituale. Dice che noi abbiamo la comunione dello Spirito Santo, è un'entità spirituale la Chiesa. Il significato dell'olivo è molto semplice: dobbiamo partecipare della linfa vitale. Dobbiamo continuare ad attingere la nostra vita spirituale dalla sorgente che è Gesù Cristo. Dobbiamo partecipare di questa linfa che fluiva prima attraverso le radici, attraverso i patriarchi, poi fluiva attraverso Israele per tanti anni e poi è arrivato anche a noi. Una chiesa deve essere spiritualmente viva o non è chiesa. Questa è la verità. Può succedere che una chiesa sembri di essere viva, ma in realtà non abbia neanche un apice, neanche una virgola di vita spirituale? Certo che lo è. Guarda cosa dice Apocalisse 3:10. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha sette spiriti, io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Che parole spaventose, giusto? Hai fama, tutti pensano che tu sei vivo. Tu hai tutte le caratteristiche, ma dentro tu sei morto. Il tuo cuore spirituale non palpita più, non attingi più della realtà spirituale. Noi viviamo una realtà dove ci sono tante cosiddette chiese evangeliche, chi più ne ha più ne metta. Però in alcune chiese, per trovare anche una virgola di vita spirituale, faresti prima trovare un politico onesto. Non ce ne sono. Tu dici: non c'è in questa chiesa un amore per Dio, non c'è in questa chiesa una sensibilità per le cose di Dio. In alcune chiese entri e senti le bestemmie più brutte che nel mondo intero. Dici: come può essere? La realtà qual è? Non partecipano della linfa spirituale di Dio. E se questo è così, quella chiesa non è una chiesa. Molte volte parlo con delle persone e sono stupiti e mi dicono: come può essere che quella chiesa è peggio del mondo? Come può essere la condotta di quella chiesa peggio del mondo? Io dico: semplice, è piena di non convertiti, è piena di persone incredule. cosa dobbiamo aspettarci? È una chiesa magari di nome, ma non attinge dalla linfa spirituale di Gesù Cristo. Io voglio incoraggiarti, se questa mattina tu non sai cos'è la vera vita spirituale, non fermarti finché lo sperimenti. Qualsiasi altra cosa non serve a nulla. Quando tu avrai questa linfa vitale che palpita attraverso le tue vene, il tuo corpo, avrai una vera vita che niente al mondo può darti. E noi che l'abbiamo sperimentato diciamo amen, giusto? La linfa spirituale che ci viene per mezzo della relazione con Gesù Cristo. Se non ce l'hai, non fermarti finché l'hai sperimentato. Ora, come dobbiamo valutare una chiesa? Come dobbiamo valutare se una chiesa è veramente una chiesa o meno? Completa la frase. Devi valutare ogni chiesa per il suo attaccamento a... Completa la frase. Il numero di persone che partecipano. Lì saprai che c'è la vera chiesa. Devi valutare la chiesa per la musica molto entusiasta che c'è dentro questa chiesa. Il numero di conferenze all'anno. Così dobbiamo valutare la chiesa. L'unica cosa è per la sua fede viva, la sua fede vivente. Come possiamo avere questa fede vivente? La Bibbia ce lo dice. Prima Pietro 1, 23, 24, perché siete stati rigenerati, avete ricevuto vita, avete ricevuto una vita spirituale che prima non avevate, eravate morti nei vostri delitti e peccati, dice l'avete ricevuto non dal seme corruttibile ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio, questa è la parola della buona notizia. Qual è il mezzo attraverso il quale ci arriva la vita spirituale, la linfa? È attraverso la buona notizia, la parola di Dio. Altri versetti che lo dicono. Prima Corinzi 15, 1 e 2, vi ricordo il mio Vangelo nella quale siete saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate. Il Vangelo è la A, B e fino alla Z della vita cristiana, è attraverso questo messaggio che la verità, la vita spirituale ci viene data. Prima Corinzi 5, 15, io che vi ho generato in Cristo mediante il Vangelo, parole forti. E il Vangelo, quando lo ascolti e ci credi, immette in te una nuova vita, non possiamo mai smettere di dirlo. Il cristianesimo non è un credo, il cristianesimo non è credi ABCD, è una nuova vita, è un'esperienza della linfa spirituale che leggiamo qua. E quando tu credi che Gesù Cristo ha vissuto la vita che tu non potevi mai vivere, ha morto la morte che tu meritavi di morire perché non hai seguito i suoi comandamenti, ha fatto questo per offrire la salvezza che noi non potevamo mai guadagnare. Questo è il Vangelo. E quando credi, arriverà a te questo miracolo della vita di Dio. Ci sono tante false chiese, questa è la verità, che si sono tagliati fuori dalla sorgente della vita. Se pensiamo a un'autostrada, l'autostrada è il Vangelo. L'autostrada è quello che noi come chiesa dobbiamo continuare a percorrere. Questa è la strada, non deviamoci. E se percorriamo questa strada, arriveremo al traguardo. Se siamo saldi nel Vangelo, arriveremo al traguardo. Ma tante chiese sono usciti dall'autostrada. Alcuni presto nella storia della Chiesa, alcuni dopo. Alcuni sono usciti molto all'inizio della storia della Chiesa, hanno preso l'uscita dei sacramenti. Hanno detto, no, non è il Vangelo che ti dà la vita, non è il Vangelo che ti salva, sono i sacramenti, il battesimo, i riti della Chiesa. Altri hanno preso l'uscita dei ragioni sociali o ragioni morali, e tu vai in alcune di queste chiese e senti parlare più dell'amore definito da loro come parlare di cose sociali che non vanno nel mondo di oggi. Sono usciti. E cosa succede? Quando tu esci dall'autostrada del Vangelo ti tagli fuori come chiesa del piano di Dio. Non pensare che perché una istituzione si chiami chiesa o perché una persona è in comunione con una istituzione, questo ti trasformi in cristiano. Non è così. Non è così. Non è perché il tuo nome è su qualche registro di qualche oratorio in Italia che tu sei cristiano. Non è così. Sei cristiano perché hai una vita spirituale viva attraverso il Vangelo. Numero due. Si è chiesa soltanto se si partecipa della linfa spirituale. Numero due, la caduta di altri non è motivo di vanto, noi siamo gli ultimi arrivati. Questo lo vediamo nel versetto 19-20. scusate, 18, non un superbirti contro i rami, ma se ti superbisci sappi che non sei tu che porta la radice, ma la radice che porta te. I rami naturali sono stati stroncati e contro ogni aspettativa i rami salvetici che siamo noi sono stati innestati. E qua voglio solo dire questo, noi non dobbiamo insuperbirci, siamo gli ultimi arrivati. Ci siamo trovati nella scia del piano di Dio, è come se vai a casa di un ragazzino che è pieno di soldi, magari lui ha ereditato case, macchine, lo status di suo padre, la reputazione, e poi vedi che il padre era il vero imprenditore, un vero uomo di carattere, e questo ragazzino soltanto si trovava nella scia di un uomo grande. E quando lui dice, guarda quello che ho, guarda tutto quello che è mio, tu dici, ma tu chi sei? Tu non hai fatto niente. Ti sei trovato nella scia di un grande uomo, è la nostra storia. Siamo trovati nella scia di un piano di Dio che ci ha innestati a noi, gli ultimi arrivati. La prossima cosa che vediamo è che la vera Chiesa rimane stabile per fede. La vera Chiesa rimane stabile per fede. Israele perché è stata stroncata? Perché hanno peccato di infedeltà, sono stati infedeli. Come dice qua, perché Dio non ha risparmiato i rami naturali. Perché? Perché sono stati infedeli, non hanno creduto. E come sono diventati ribelli per la loro infedeltà, noi siamo stati innestati per la nostra fede. Per la nostra fede. E qui ripetiamo un punto che ripetiamo spesso, la nostra appartenenza a Dio non è perché siamo membri di qualche club sociale domenicale, non è per questo. Sentivo un predicatore che parlava, immaginava che stava girando per una delle grandi città del mondo, immaginava che aveva Paolo seduto, immaginava che Paolo gli diceva questo, gli chiedeva cosa sono tutti questi grandi edifici, club sociali domenicali? Lui vedeva la chiesa moderna e diceva, questo non c'entra niente con la chiesa che conosco io. Non è perché facciamo parte di una comunione o con una istituzione, non è per aver fatto il rito A, B, C. Nessuna di queste caratteristiche fa che siamo chiesa. Quello che ci distingue come chiesa è che abbiamo fede. Esercitiamo la fede. Alcuni dicono che la vera Chiesa si trova lì dove si trova collegato alla storia della successione dei papi, degli apostoli. La Chiesa romana è quello che insegna. E questo ti garantisce di essere Chiesa. Però questo è come se dire, io sono un falegname, e poi mi chiedono, ma tu sai lavorare col legno? Io dico, no, però mio zio, mio nonno e tutte le generazioni passate erano dei falegnami. Dico, cosa c'entra? Tu sai lavorare o non sai lavorare il legno? No, allora non sei un falegname. Anche se i tuoi antenati lo erano, tu non lo sei. Il messaggio è che noi dobbiamo esercitare fede. Ciò che ci distingue è che noi abbiamo fede. La domanda è, credi tu in queste cose? Credi tu in Gesù Cristo come il tuo salvatore personale? Credi tu nel suo Vangelo? No, ma io facevo... Basta, credi tu. Personalmente, il giorno che una chiesa smette di credere ed esercitare fede, ha smesso di essere chiesa, è così. Quando non si ha più la fede, non si è più chiesa. Ora, Cristo garantisce che il vero credente rigenerato finirà la sua corsa, Filippesi 1,6 dice così, dice colui che ha iniziato un'opera buona in voi, la porterà a termine fino al giorno di Gesù Cristo. Però una chiesa, attenzione, una chiesa si può smettere di essere chiesa, ok? Il credente, il vero credente, non smetterà di essere credente, ma la Chiesa può smettere di essere Chiesa quando smette di credere, di attenersi alla parola di Dio. E molte volte succede così, io l'ho visto tante volte. Una Chiesa nasce, delle persone piene di fervore, e poi passano una generazione, un'altra generazione, arrivano i figli, i nipoti, e pian piano la Chiesa perde la sua visione, il suo focus. Dove una volta era focalizzato come un laser sulla verità di Dio, sul piano di Dio, sul Vangelo di Dio, cominciano ad arrivare altri obiettivi. E piano piano, che succede? I veri credenti cominciano a uscire di quella chiesa. Comincia l'esodo della chiesa e lasciano credenti sempre più mosci, più pigri. E dopo qualche anno visiteresti una di queste chiese, in America ce ne sono tantissimi, Arrivederci a una di queste chiese e le parole peccato, salvezza, Cristo, non li sentirai più. Non li sentirai. Dove una volta c'era un pulpito che parlava del peccato e che l'uomo può essere salvato attraverso la fede in Cristo, adesso si parla di quello che al pastore gli viene in boia quella mattina. E pian piano quella chiesa non è più una chiesa, è un club sociale. E Paolo ripete qui una parola forte, dice non insuperbirti. E noi dobbiamo essere presi da un sano timore, da un sano timore. E questo deve essere il combustibile della nostra vita spirituale. E dobbiamo continuare a credere. Ti sei seduto? Ti sei seduto sugli allori? Hai un sano timore di Dio nel tuo cuore, sapendo che un giorno che passi, due giorni che passino, lo sai che la tua fede comincerà a diventare fredda. Hai un sano timore di Dio. Abbiamo come Chiesa un sano timore di Dio. E questa è una caratteristica del vero credente. E guarda il tuo cuore, esamina il tuo cuore. Hai un sano timore di Dio? Se no, qualche punto interrogativo devi portarlo. Perché no? Perché sei così pigro, così poco determinato nella tua vita spirituale? Attenzione, chi ha sano timore di cadere nelle mani di un Dio tremendo, e questo ci spinge a vivere vite più determinate, più santificati per Lui. Numero 4, questo è un punto molto importante, non presumere pensando che Dio risparmierà una chiesa perché siamo la chiesa X. Non pensare che Dio risparmierà una chiesa perché siamo la chiesa X. Guarda cosa dice qua, devono essere parole che ci rimangono in mente, in versetto 21. Se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Mamma mia, parole forti. Il popolo di Dio, di Israele, era il suo popolo amato, era come il suo piccolo bambino, ma non li ha risparmiati. Perché hanno peccato e si sono ribellati. E dice, non risparmierà neppure te. Il suo popolo per la loro infedeltà è stata stroncata dal suo piano. Non è successo solo a Israele. Non è successo solo a Israele. Tante denominazioni cristiane hanno fatto la stessa strada. Non hanno imparato la lezione di questi versetti. E sono anche loro stati stroncati. Tante denominazioni cristiane chiudono le orecchie a questo ammonimento, sono diventati presuntuosi. Una delle storie che più mi fa piangere è la storia dei Valdesi in Italia. Avete sentito mai la storia dei Valdesi? È una storia incredibile. Il loro inizio è stato davvero potente. Noi come chiesa siamo stati a Bobbio Pelice, la zona dove i Valdesi si nascondevano all'inizio della chiesa romana che voleva sterminarli. Volevano sterminarli perché erano attaccate alla parola di Dio, ma era vietato in quei momenti leggere la parola di Dio. E la Chiesa romana li dava caccia cercando di sterminarle per conto dell'attaccamento loro al Vangelo. È difficile trovare un inizio che sia più di ispirazione a noi. Cioè, è nato da un uomo che si chiama Valdo, in Francia, a Lione, e lui ha cominciato a vedere nella Bibbia la verità, e lui ha cominciato a spandere questo messaggio. È arrivato nelle Alpi, è arrivato anche qui in Lombardia. E i primi valdesi hanno pagato il loro attaccamento alla Bibbia con il loro sangue. Hanno detto, tu mi puoi togliere quello che vuoi, ma se mi vuoi togliere la Bibbia devi togliere anche la mia vita. Un giorno lui è andato, Valdo, insieme a Francesco di Assisi, sono stati tutti e due chiamati in presenza del Papa Alessandro III, e ha detto a tutti e due, dovete smettere di fare quello che state facendo o entrare nella Chiesa. Valdo ha detto, no, io devo continuare a predicare, e con questo ha sigillato il suo destino. E anche il destino dei Valdesi che sono stati toccati dalla sua parola. Sapete, oggi la chiesa dei Valdesi è una chiesa liberale. Non troverai la parola di Dio. Troverai che loro non accettano, non credono che Cristo è il Messia della Bibbia. Una storia affascinante dall'inizio, ma che è successo? Hanno cominciato a presumere della loro storia. No, ma guarda cosa abbiamo fatto. Posso dirti una cosa? Quello che hai fatto non conta nulla. Quello che conta è quello che fai oggi, domani. Stai credendo oggi. No, ma ieri ho creduto. Ma oggi stai credendo? Hai ancora fede oggi? domani farei la scelta giusta? No, ieri ho fatto le scelte. E domani li farai? L'ammonimento è molto forte. Molto forte. Loro, come gli israeliti, i valdesi, non hanno considerato questa prossima parola forte. Considera dunque la bontà e la severità di Dio. Noi molte volte ci piace considerare la bontà di Dio, giusto? La benevolenza, l'amore, l'amore incondizionato. Ma qua dice considerate anche la severità di Dio. La severità. Se Lui ha stroncato, se Lui ha tagliato fuori il suo popolo, anche noi dobbiamo essere ammoniti su quello che farà se noi diventiamo infedeli. La vita cristiana deve essere composta di questa doppia prospettiva. Dobbiamo essere avvisati, dobbiamo permettere che l'avviso raggiunga il traguardo, il bersaglio, e dobbiamo accettare che Dio ha agito con severità contro il suo popolo e che tante altre chiese, come il popolo di Israele, saranno giudicati, e deve spingerci a noi a continuare a percorrere la strada della bontà di Dio. Dice che noi siamo nella bontà purché perseveri. E qui c'è la condizione, dobbiamo continuare a perseverare. Diciamo di essere, ma lo dimostriamo? Diciamo, professiamo di essere cristiani, ma lo dimostriamo? Col modo in cui tu tratti le persone intorno a te, con le scelte che tu fai, il modo che tu usi il tuo corpo, purché tu perseveri nella sua bontà. E questo ci porta all'ultimo punto, che è l'importanza della perseveranza. Altrimenti c'è solo motivo da temere. C'è solo motivo di temere. Devi perseverare, altrimenti hai motivo di solo temere. Il primo riferimento ovviamente è alla Chiesa, composta da gentili in generale. La Chiesa deve perseverare. L'ammonimento è considerare la fine che ha fatto Israele e tante altre chiese intorno e dire noi dobbiamo essere determinati a continuare sul binario della parola di Dio. Noi non dobbiamo essere stupiti quando altre chiese prendono altre strade, c'è già l'avviso qua. Dice che anche quelli saranno recisi, versetto 22, altrimenti anche tu sarai reciso. Qual è il punto? Il punto è che dobbiamo continuare a perseverare nella fede. Importantissimo. La nostra fedeltà fa che Dio ci tratti con bontà, è così. La nostra fedeltà fa che Dio ci tratti con bontà. La nostra infedeltà, invece, parlo come Chiesa, sarà la nostra fine. Basta una generazione. Basta un gruppo che non prende sul serio la chiamata di Dio e la Chiesa non è più Chiesa. Focalizza altre cose. Focalizza il divertimento, focalizza, chissà, sono milioni di cose che la gente focalizza. Ma non è determinata. Questa Chiesa è soltanto una generazione rimossa dall'infedeltà. Dobbiamo ricordarcelo sempre. È importante ricordarci che il credente nato di nuovo, che appartiene a Dio, non può essere reciso dall'ulivo. Voglio essere molto chiaro su questo. Però la Chiesa, come Chiesa, è soltanto una generazione rimossa dell'essere reciso. Capite la differenza, giusto? Cioè noi come credenti saremo credenti, ma la Chiesa non è garantito. Perché quando la parola di Dio è rimossa, non c'è più garanzia che quella Chiesa è veramente Chiesa. Questa domanda della perseveranza voglio che veramente riflettiamo bene, perché devi anche applicarlo in modo personale. Sei determinato tu nella tua vita cristiana? Stai presumendo, stai prendendo per scontato un cristianesimo che magari non ti appartiene veramente? Stai presumendo di qualcosa che non ti appartiene? È una domanda che bisogna prendere davvero con cura, lo so, perché da un lato la coscienza sensibile sentirà questo modo di parlare e dirà: ma io ho tanti dubbi, magari non appartengo al Signore perché vedo tanti aspetti nella mia vita dove non sono all'altezza. E se tu sei quella persona, voglio dirti, questo è lo Spirito Santo, che ti sta dando una sensibilità per il peccato che c'è in te. Ma questo parlare della perseveranza è per la persona altera, per la persona presuntuosa, che dice, no, io posso vivere come voglio, non devo aver paura. E questa è la parola. Devi perseverare, devi dimostrare nella tua vita a lungo andare che appartieni al Signore. Non vogliamo schiacciare la sensibilità delle coscienze sensibili, però Paolo parla ai presuntuosi, a quelli che sono vani nel loro modo di pensare. E Paolo dice, stiamo attenti. E il credente deve chiedersi sempre questo. Paolo lo dice, esaminatevi per vedere se siete nella fede. Esaminatevi, esaminiamoci. È parte della crescita cristiana. È parte della crescita dire, sono soltanto un professatore o possiedo veramente la fede, la nuova vita. Guarda la tua vita. Ci sono i frutti della rigenerazione nella tua vita. Se no, torna a Cristo. Torna a Cristo. Magari non hai ancora realizzato nella tua vita ciò che significa. Io ripeto questo perché tante chiese sono pieni di increduli, lo sapete? Tante persone che vanno in chiesa e non credono e pensano che perché sono lì dentro seduti domenica dopo domenica sono dei veri credenti. E mi fa tremare a me, perché io so che per quanto riguarda questo pulpito, io voglio assicurarmi che almeno ogni persona che si è seduto in queste sedie sia stato spinto, sia stato avvisato, sia stato ammonito di non pensare, di non presumere di qualcosa che non gli appartiene. Dobbiamo fare attenzione noi stessi e anche ammonire i nostri fratelli che non stanno vivendo conforme alla parola di Dio. Altra cosa che voglio dirti, credente, è metti la tua vita in ordine. Metti la tua vita in ordine. Non stai perseverando, non stai vivendo quello che professi, allora cambia e mettiti in carreggiata. Smettila di vivere come il mondo. Smettila di essere di coloro che fanno fare una brutta figura a Gesù. Perché se un credente si agisce così, allora meglio che sto dove sto. Metti la tua vita in ordine. Altrimenti può essere che sei soltanto un presuntuoso. Quello che dice la parola di Dio. Finisco con questa storia che è accaduto nella città di Messico nel 68. Viene da un posto buio e freddo questo uomo John Stephen Akwari della Tanzania. Entrò nell'ingresso più remoto dello stadio, pieno di dolori a ogni passo, le sue gambe sanguinavano ed erano già bendati. Il vincitore della maratona olimpica era stato già dichiarato finito un'ora prima. Erano pochi gli spettatori che rimanevano nello stadio. Però c'era un corritore solitario che continuava la gara. E attraversò la linea di vittoria, erano quattro gatti quelli che urlavano di gioia che era arrivato alla fine. Un giornalista chiede al corridore alla fine perché non si fosse ritirato dalla gara, dato che non aveva nessuna possibilità di vincere. E John sembrava confuso dalla domanda, non capiva il senso della domanda. Alla fine disse, il mio paese non mi ha mandato alla città di Messico per iniziare la corsa, ma per finire la corsa. Importa poco l'inizio in realtà, importa poco di come inizi la gara. Abbiamo visto tante persone che hanno iniziato, non è vero? Con fuoco, con gioia, voglio conquistare il mondo. Non importa come cominci, come finirai la gara, questa è la domanda. Signore, grazie per la tua parola, siamo ammoniti, dobbiamo prenderlo sul serio, queste tue parole, Gesù. Tu hai detto che in quel giorno il credente che è credente tiepido, tu lo sputerai dalla tua bocca. Oh Signore, aiutaci ad essere determinati, a non trovarci con una brutta sorpresa alla fine di trovare che siamo stati soltanto dei presuntuosi tutta la nostra vita. Come anche Matteo 7, coloro che venivano dicendo Signore nel tuo nome, Signore nel tuo nome, e lui disse non vi ho mai conosciuti. O Signore, allontana da noi queste parole, noi vogliamo vivere per Te, Signore, in modo determinato, in modo deciso e convinto. Signore, preserva questa Chiesa, preserva noi come comunità, preserva questo pulpito, che questo pulpito, anche il pulpito di ICM, possa rimanere fino al tuo ritorno, un pulpito dove la tua parola è predicata, dove stiamo in piedi sulla parola, dove se cadiamo, cadremo per conto della parola di Dio. Se rimarremo un residuo anche noi rimarremo fedeli a Te, Signore. Aiutaci per la Tua grazia. Ti chiediamo tutto questo nel nome Tuo, Gesù. Amen. Thank you.
Forza.